When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ok, va bene. Signori, benvenuti al solito giovedì a base di fumetti, insomma. Iniziamo un po' in ritardo, del solito. Allora, questo panel vuole portare un po' di carne al fuoco al dubbio che parecchi fan, posto che ne esiste. Io non sto muovendo nulla, comunque.
Le fatto due PDF che si muovono da loro.
Io ho esportato un po'. Scusate, Allora, praticamente, la tesi di questo piccolo intervento è: volete creare una serie su un personaggio, ma almeno prendetevi la briga di leggere il personaggio. Perché nel caso, soprattutto di Arrow, abbiamo quello che nominalmente dovrebbe essere una serie dedicata a Green Arrow, un personaggio del 41, un personaggio che era stato creato purtroppo già inizialmente come una sorta di clone di Batman, solo ispirato a Robin Hood, perché non si sa mai. Tanto sta fuori diritti già all'epoca di Robin Hood, quindi non era un problema. Allora, in questo caso abbiamo di fronte una serie che è nata sull'onda di un successo precedente. Arrow esce nel 2012. L'anno prima si era creato un vuoto nei palinsesti lasciato da Smallville, serie che già nominalmente doveva essere su Superman. È su Superman fondamentalmente nell'ultima stagione, perché prima trovano tutti gli escamotaggi possibili e immaginabili per non far vedere il costume, perché il costume non si poteva far vedere, perché la Warner aveva vietato di utilizzare il costume, perché nel frattempo c'era una causa con gli eredi di Schuster e Siegel e quindi non si sapeva malo bene se si potesse utilizzare o meno costume e mantello. Mora della favola, ci siamo ritrovati nei fumetti un Superman senza mutandoni. Non sto scherzando, questo è il motivo legale. Quindi, no, il dramma è che il vestito era ancora più brutto di quello originale, tranne la S con lo sfondo nero, ma quello è un'altra storia. Arrow nasce fondamentalmente sfruttando una fanbase creata all'interno di Smallville. Allora, in Smallville hanno iniziato da metà serie in poi, dalla quinta stagione in avanti, a presentare altri personaggi all'inizio della carriera che arrivavano ad aiutare Clark Kent in varie occasioni, fra cui un Oliver Queen, Black Canary e Aquaman. Il primo tentativo di spin-off da quella serie andò male, perché da Smallville provarono a fare Aquaman, un unico episodio. Probabilmente manco i produttori l'hanno visto, perché era una cosa, io sono riuscito a trovarlo per vie traverse. A confronto il film dei Fantastici 4, quello fatto con il pupazzoni, era un capolavoro. In generale qualsiasi cosa rispetto ai film dei Fantastici 4 degli ultimi 10 anni è un capolavoro, ma quello è un altro paio di maniche. I produttori della serie, Greg Berlanti, Mark Guggenheim e Kreisberg, non so pronunciarlo, tentarono di partire con Arrow, chiamandolo semplicemente Green Arrow, perché se sa mai, i supereroi possono avere dei problemi. Ora, non è una tesi tanto bislacca, per un semplice motivo: questi tre signori, prima di iniziare a fare i produttori della serie Arrow, venivano da una loro unica esperienza come supereroi al cinema, Green Lantern. Esatto. Quindi effettivamente qualche dubbio sul funzionamento su schermo poteva venirgli. In Smallville avevano già introdotto vari personaggi più o meno modificati, c'era anche un penoso cyborg, non che quello recente sia meglio, però all'epoca era anche peggio, c'era un Flash che fondamentalmente è come se chiunque di noi si mettesse una tutina rossa e dice io sono Flash e gli altri dicono ah ci credo, questo era il background del personaggio fondamentalmente, utilizzando tra l'altro Bart Allen che all'epoca al grande pubblico era pressoché sconosciuto. Quindi partono con questa nuova serie sfruttando l'unica cosa che su cui effettivamente avevano una grande conoscenza. I tre sceneggiatori, oltre a Green Lantern, avevano una grande esperienza in crime e teen drama. Quindi il trucco era mettiamoci qualcosa che attiri. Il problema era la base da cui partire. Questo è il Green Lantern del 1941. Personaggio che non è minimamente ispirato a Batman o a Robin Hood. No, no, è proprio una copia, direttamente. Ed era un personaggio abbastanza allegro, divertente. Poi negli anni, questo, se qualcuno di voi non conosce bene l'ambiente dei supereroi, è quel tizio che viene perennemente preso in giro per le frecce con il pugno, con la rete, con qualsiasi cosa, dall'automobile al dinosauro meccanico che puoi attaccare davanti a una freccia, era lui. Questo perché lui non cercava, il personaggio non doveva competere un po' con Batman, con la sua attrezzatura, ne era proprio la copia in verde, direttamente. Oltretutto con cose allucinanti tipo questa cosa che a seconda del disegnatore era l'auto di Green Arrow o l'aereo di Green Arrow o qualsiasi altra cosa. Fatto sta, c'è sempre questa cosa orribilante. E praticamente il personaggio era un ricco industriale con un giovane pupillo che lo aiutava anche come supereroe, quindi era un concetto perfettamente originale per l'epoca. Adesso solamente un paio d'anni prima era uscito Batman, quindi nessuno poteva farci caso d'altronde. Ma veniamo a noi. Riesce finalmente a partire la serie. La serie parte subito in maniera strana per chi conosce il personaggio. Il personaggio di Oliver Queen nei fumetti è sì un playboy, è sì un tizio che fondamentalmente, essendo impaccato di soldi da far schifo, fa la bella vita, a un certo punto gli succede qualcosa e dice vabbè, mi sono ricordato di avere una coscienza sociale, quindi comincio a difendere i deboli e gli oppressi, bla bla bla. Sì, ok, però sempre in base al lavoro degli autori degli anni, anche perché all'epoca c'è, diciamo, su Green Arrow ci ha lavorato gente come Dennis O'Neill e compagnia, nel senso, non gli ultimi idioti. Oliver Queen è sempre stato dipinto come comunque un tizio un po' divertente, gliene succedono di tutte, quindi cerca sempre comunque di mantenere un minimo di ok, il mondo non mi crolla addosso, non è colpa mia, non posso essere io a portare il mondo sulle spalle. cosa che fa regolarmente Batman. Ovviamente nella serie cosa succede? Lui non fa altro che pentirsi di oh no, ho tradito la mia città. Adesso, tu vedi nei fumetti gliene frega poco e niente la città. Sì, a un certo punto diventa sindaco come nella serie televisiva, ma dopo parecchio. Senti, è uscito. Non me ne frega niente degli spoiler, anche perché sono già usciti questi episodi. Se non ti racconto tutte le ultime stagioni, sappilo. Certo, di 15 anni fa. Perché la trama di Oliver Queen è qualcosa come 15 anni fa, o anche prima. Tra l'altro, la cosa divertente è che l'interpretazione che ha in Arrow non è in alcuni momenti non è piaciuta neanche all'attore Stephen Amell, che dopo essersi interessato del fumetto ha detto: ma possiamo cambiare il costume in modo che gli assomigli un po' di più? Perché le prime stagioni lui era la freccia, era l'incappucciato, avevano paura di utilizzare il termine. Proprio come a dire, abbiamo questo individuo che gira la notte, difende gli oppressi, anche lui è impaccato di soldi, si nasconde in una tana sotterranea con un mega computer, dove l'ho già sentita questa, se adesso tira fuori anche l'automobile a forma di freccia mi sa tanto di plagio, ma ovviamente non si poteva fare, perché nel frattempo la casa produttrice, la Warner, aveva detto sì, potete utilizzare tutto il parco supereroi tranne i pezzi da 90, ovvero non potete utilizzare Superman perché dobbiamo farci film, non potete utilizzare Batman perché dobbiamo farci film, non potete utilizzare Wonder Woman perché non lo sappiamo, perché all'epoca non sapevano di doverci fare un film. Sì, alla Warner hanno sempre queste idee molto chiare sulle loro proprietà intellettuali. Tra l'altro, il pizzetto si è imposto a Amell di metterlo, perché originalmente neanche c'era, mentre l'iconografia classica di Oliver Queen è proprio il pizzetto alla Robin Hood. Però alla fine ultimamente stanno un po' virando lo stesso personaggio, un po' è Amell che si è finalmente sghiacciato e ha iniziato a recitare decentemente, perché le prime stagioni veramente aveva rispetto alle prime stagioni in cui la sua interpretazione. Sì, ma se consideri che le prime stagioni aveva tre espressioni, occhi chiusi, occhi aperti e senza maglietta, perché questo era... È lì perché se hai tre autori che si sono interessati di teen drama, certi argomenti tirano. La serie presenta una caratteristica però interessante, ovvero non partono con il classico blocco di episodi con le origini. Semplicemente prendono la durata di un episodio, che di solito è intorno ai 45 minuti, perché è ancora un prodotto televisivo. Se andasse su Netflix avrebbe, ok, dai 30 ai 50 minuti, perché tanto il formato gliene frega più di niente. Decidono di dividere un episodio fondamentalmente con due trame principali, una ambientata nel passato, per spiegare il perché lui è diventato in un certo modo, ovvero lui si è schiantato sull'isola e quindi deve sopravvivere. Questa era la trama in breve del supereroe. Per spiegare tutto questo ci hanno messo, mi pare, tre stagioni, introducendo personaggi che hanno preso da vari punti della continuity originale del personaggio, alcuni molto importanti tipo Shadow, che è stata letteralmente sacrificata perché comunque serviva qualcuno che gli insegnasse a utilizzare l'arco, mentre nei fumetti lui lo impara da solo. Però vabbè, è normale. Sai, il ricco pupillo ha bisogno di insegnante comunque. Vengono introdotti, tra l'altro, personaggi che nei fumetti sono stati... inseriti molto dopo, per esempio Black Canary nei fumetti è l'eterna fidanzata, un paio di volte moglie, poi divorziata, poi di nuovo sposata, senza un tira e molla lunghissimo. La gente fa battute su Lois Clark, ma se leggeste Green Arrow sarebbe anche peggio. Il personaggio però nel caso di Laurel Lance è stato manipolato pesantemente, perché comunque serviva un personaggio che avesse il ruolo simile a quello che hanno le eterne fidanzate di Bruce Wayne e Catwoman, soprattutto nelle prime stagioni. Cioè questo personaggio a metà fra l'oscurità, la legge, tutto un riempitivo femminile. Perché questo è Laurel Lance? A parte quello, perché ovviamente l'audience fa sempre comodo, ma naturalmente non potevano utilizzare il costume originale almeno all'inizio, perché sia mai. Tra l'altro... No, no, nelle nuove stagioni si sono decisi. Improvvisamente hanno scoperto l'esistenza delle calze a rete. Ma chi l'ha invitato quello? No, davvero. Tra l'altro, il personaggio di Black Canary è stato fondamentalmente quasi incastrato a forza nella trama, perché seppur di avere comunque un... Non si dicono queste cose, ci stanno registrando, vi prego. Perché praticamente il personaggio prima inizia per essere una sorta di interesse romantico, poi diventa effettivamente quello che dovrebbe essere il personaggio, cioè una vigilante con inizialmente forse semplicemente un addestramento speciale, poi poteri, poi non hai poteri. In 6 stagioni ha cambiato più volte i costumi di questa donna sul set che Braghetti a teatro fondamentalmente. Tra l'altro, nelle prime stagioni compare il personaggio di The Huntress, personaggio preso dalla serie di Batman, che regolarmente con Green Arrow ha poco a che vedere, che però in questa occasione è uno dei due personaggi che funge dal ruolo di Catwoman, ovvero interesse oscuro.
La figlia del mafioso.
Sì, Elena Bertinelli. Praticamente il personaggio ha un'origine molto simile a quella del fumetto rispetto a parecchi altri nella serie. In questo caso di Huntress, Elena Bertinelli è figlia di un mafioso di Gotham in originale. Qui dice di venire da vari posti, fra cui la vicina cittadina di Bloodhaven. Bloodhaven è la città tecnicamente gemella di Gotham, che viene descritta come un postaccio peggio di Gotham. Ora, avete presente Gotham nei fumetti che cos'è? Quindi, che posto paradisiaco che deve essere? E Elena Bertinelli compare fondamentalmente nella prima stagione e qualche sprazzo nella seconda, e a quello che è il ruolo di Catwoman, cioè dare un attimo di oscurità al personaggio, interesse romantico, poi a un certo punto non vanno in gol e lei scompare, perché come nei fumetti The Huntress è fondamentalmente quasi un cliché. È un personaggio che viene da una lunga gestazione pre-crisi, prima di vari sconvolgimenti nella continuity. Era un altro personaggio completamente... Era in una delle altre vite dei supereroi la figlia di Bruce Wayne, fondamentalmente. E qui è, qui è un... Sì, ma ricambia nome dopo. Sì. Sì, lei... Allora, fondamentalmente, questo personaggio è nato come... Elena Wayne, poi dopo il riassetto della continuity è stata chiamata Elena Bertinelli, dopo l'ennesimo assetto della continuity in cui la DC disse va bene, non vi preoccupate, per chi non ci capisce più niente delle varie trame, noi riazzeriamo tutto quanto e ripartiamo da zero, ed è tornata a essere Elena Wayne, che usa come falso nome Elena Bertinelli. Fate pace col cervello, vi prego. Abbiamo Shadow è un personaggio che compare nei flashback sull'isola, e che nei fumetti invece è fondamentalmente un problema ricorrente. Allora, nei fumetti di Green Arrow ci sono delle definizioni che si adattano a qualsiasi cosa, tipo miglior arciere. Ci sono almeno 5 personaggi che vengono definiti il miglior arciere. Oliver Queen, Malcolm Merlin, Shadow, chiunque altro sul momento abbia un costume abbastanza appariscente per mettere nei casini Freccia Verde.
Ah, il costume che mette nei casini?
Sì, diciamo così. Ovviamente la povera Shadow viene fatta fuori nei flashback, e questo succede nella seconda stagione, quindi non rompere, Raffaele. Ti ho sentito pensare, sì. Poi abbiamo alcuni personaggi creati appositamente per la serie. Deagle nasce come il guardiaspalla, l'autista, il tizio che deve tenere Oliver Queen fuori dai guai, perché ovviamente, ricordiamoci, è un ricco rampollo di una famiglia, rompe le scatole, bla bla bla. Chissà che ruolo va a ricoprire nella serie, perché fondamentalmente, quando poi acquista più avanti il ruolo di Spartan, fondamentalmente mettendosi un completo motociclista e un elmetto alla Magneto, diventa uno della squadra di Green Arrow, perché lui è uno di quelli di supereroi che lavora da soli, esattamente come Batman. Batman attualmente conta qualcosa come 5, allora sono 8 fra Robin e Batgirl e Batwoman, occhio e croce, credo di aver mancato nel conto qua, l'eroe solitario. E anche Green Arrow, giustamente, man mano nella serie acquista sempre più gente, giustamente, c'hai un... La Arrow Caverna bisogna riempirla in qualche modo di gente, che poi la Arrow Caverna, che, o meglio la faretra, The Quiver come la chiamano, l'hanno introdotta nella serie perché Oliver Queen di solito usa casa propria oppure dei piccoli rifugi, è altra gente che ha casualmente un mega covo attrezzato nelle caverne sotto casa. Tutti quanti abbiamo una caverna sotto casa, lui l'ha usata. Qui infatti nella serie ha il ruolo di Alfred, in quanto anche Alfred, a chi conosce bene il personaggio, ha origini e preparazione militare esattamente come John Deagle, anche come attore, come chirurgo e come qualsiasi altra cosa venisse in mente agli autori di Batman sul momento. Tra l'altro John... Ma chissà perché, chissà perché Batman viene chiamato il più grande detective esistente, mi ricorda qualcuno. Tra l'altro John Deagle è stato ideato per la serie e adesso compare anche nei fumetti. Non ho messo una versione disegnata perché ho trovato solamente cose veramente orribilanti. Io mi chiedo alla DC chi abbiano preso a disegnare John Deagle, perché c'era veramente, sembrava Alfred scuro invece che, nel senso, c'è una certa differenza d'età. Poi abbiamo il caso del minestrone. Nella serie c'è Thea Quinn. La sai l'origine di Thea Quinn? Ecco, prima che cominci. Thea Quinn viene descritta come la sorella di Oliver Queen. Nei fumetti Oliver Queen non ha sorelle, semplicemente. Thea Quinn prende il ruolo di Speedy, infatti la chiamano Speedy, Speedy è il nome dell'assistente, quello che si è visto prima di Green Arrow, che di solito era un uomo, tranne l'ultima, Mia Dresden mi pare si chiami, che è un'orfana, per vari motivi è orfana, adottata da Oliver Queen. E che fondamentalmente vabbè, quello, tutti i supereroi che si fanno lo stuolo di sidekick prima o poi ci hanno un adottato in casa, non è un problema. Ricordiamoci, qualcuno c'ha 4 Robin, anche se con nomi diversi, ma sempre Robin sono. Il personaggio fondamentalmente è stato riscritto rispetto a Mia Dresden e introdotto come la sorella e uno dei personaggi problematici che servono a introdurre trame con il fidanzato che ha problemi con la giustizia, bla bla bla, droga, qualsiasi cosa. A livello di trama è la bomba a tempo. Infatti lei ogni tanto se ne va, torna. È uno dei pochi elementi effettivamente più simile a Green Arrow che a Batman. Per caso statistico dovevano riuscirci prima o poi. Poi abbiamo un altro personaggio spudoratamente inventato per la serie, il padre di Dina Lace, che non si è, almeno nei fumetti non compare mai, se compare proprio sullo sfondo. Qui ha il ruolo di connessione di Green Arrow con la giustizia locale in vari modi. Ovviamente il suo equivalente sì. Si telefonano, nel senso, almeno qualcun altro c'ha un bat segnale che dice non mi intercetti, no, lui telefonano. Per la cronaca, questi si telefonano e Oliver Queen ogni tanto si preoccupa che potrebbero scoprire dove siamo. Ti telefonano, idiota. Però, vabbè. Lascia perdere. Il bello è che ogni tanto nei fumetti certe stupidaggini non le vedi, devi aspettare i serial televisivi. Qui ovviamente abbiamo un ennesimo personaggio problematico, perché giustamente nei fumetti di Green Arrow ci sono alcuni personaggi che hanno un determinato ruolo, tipo Roy Harper, che vedete più avanti, il primo Speedy, è un personaggio che ha fatto storia perché è stato uno dei primi casi di personaggi drogati negli anni 70, cioè un bellissimo ciclo di narrazione. In Arrow hanno deciso di spalmare la problematica di un determinato elemento su chiunque. Laura Lance, ha problemi di alcolismo, il padre pure. La sorella Tea ogni tanto si pippa qualcosa, oppure anche lei è alcolista. La madre ha problemi con la criminalità. Nel senso, ce ne fosse. Poi uno si meraviglia perché la versione di Oliver Queen fatta da Steven Amell è un musone. Vorrei vedere. No, io comincio a pensare che tutti quei flashback lunghissimi che ancora perdurano sull'isola siano perché lui ci voglia tornare. Perché dai, onestamente, Star City da che parte? Una sfiga terrificante. Poi abbiamo un riciclo spudorato. Allora, il personaggio di Felicity Smoke, che è funge da supporto tecnologico, informatico per il gruppo nella caverna, sempre per il computer che teoricamente nei fumetti neanche ha il personaggio. Aveva, perché adesso l'hanno messo perché fa figo. Felicity Smoke è un personaggio che nasce negli anni '80 come consulente informatico in un'altra serie, Firestorm, l'uomo nucleare. Questa è Felicity Smoke, proprio manco parente della versione attuale. Ovviamente serviva un supporto informatico e non si sono minimamente aspirati a una tizia che poi è finita sulla sedia a rotelle a Gotham City. Guarda caso, una trama inerente a Felicity Smoke, lei rimane sulla sedia a rotelle. Lei è ha un nome da battaglia, Overwatch, che ricorda tantissimo Oracle di Barbara Gordon, quando è rimasta anche lei sulla sedia a rotelle e funge da supporto tattico per tutti gli altri supereroi. Non è assolutamente un caso, soprattutto il fatto che a un certo punto lei possa... Lo sai del chip, vero Raffaele? Che lei a un certo punto ricomincia a camminare perché ha un chip? Informati. Ovviamente nel caso di Barbara Gordon hanno deciso al primo reboot di Continuity disponibile, dice ok, da questo punto in poi Batgirl ricomincia a camminare, quindi anche lei c'ha un chip. Sì. Che domande, ma pure tu. Scusa, nei fumetti di supereroi ci sono alcuni personaggi che spargono tecnologia. In Marvel ci abbiamo fra Reed Richards e Tony Stark che lanciano fra molecole instabili e armature, cioè mezzo pianeta. Qui abbiamo gli Star Lab gli Star Lab hanno la migliore tecnologia, Star Lab, poi le Palmer Industries e tutti gli altri, la Wayne Tech, le migliori tecnologie che regolarmente qualcuno ruba. Dai, è normale, se no la trama Central Gimmick come fai? Poi abbiamo ovviamente Roy Harper, che è lo Speedy originale, solo che effettivamente non potevano chiamare lui Speedy, altrimenti il pubblico femminile si sarebbe imbestialito come pochi, e quindi è diventato Arsenal. Notare, il personaggio di Roy Harper è quello è il problematico originario delle serie di Green Arrow. Qui ha anche lui dei problemi, a parte il scegliere il nome. Roy Harper nei fumetti è il classico personaggio che ha cambiato nella sua attività da supereroistica più nomi che cappelli, perché inizia con Speedy. Poi diventa, per un periodo, è indeciso fra Arsenal, Red Arrow, e poi ritorna indietro, ritorna a farsi chiamare Speedy. Sì, vabbè, il povero Bucky anche non è che ci abbia migliore fortuna, ma se non altro Bucky è stato dato per morto, lui no. A lui gli hanno strappato un braccio nei fumetti, hanno fatto di tutto, l'hanno clonato nei cartoni animati. Senso, davvero, abbiate pietà, non lo mettete nelle serie, lo fate solo soffrire. Poi abbiamo altri personaggi introdotti appositamente e che, guarda caso, nelle serie di Batman, giusto perché non facciamo riferimento alle serie di Batman, compaiono come consulenti tecnici. Mr. Terrific è una seconda generazione di supereroi. In DC esiste l'abitudine di avere varie generazioni con gli stessi nomi, tipo i Flash stanno già intorno al quarto, per esempio. O Mr. Terrific si rifà al personaggio di Mr. Terrific della Golden Age, di cui ha ripreso fondamentalmente parte del costume, anche se lui è un personaggio assolutamente non sgravato. Lui è un decatleta con 16 dottorati. Non è un personaggio sgravato. È uno che costruisce piccoli droni senzienti che lo aiutano a fare cose. Non è un personaggio sgravato, assolutamente. È uno che nei fumetti Batman lo utilizza come consulente scientifico. Non è sgravato, assolutamente. E ringrazia che sono solamente le treccine, perché nei fumetti la maschera, che normalmente uno dice è una maschera applicata, nei fumetti sono naniti microparticellari che si formano sul volto a coprirlo. E fai una T. Ma fai una maschera normale come tutti quanti. E certo, perché poi uno che gira con la scritta Fair Play sul braccio è normale, giustamente. Ma lì è l'inchiostratore che fa miracoli poi nella serie. Qui, perché il bello è che poi il personaggio viene descritto nei fumetti come un decatleta, è una specie di armadio attraente, e ci hai messo questo scrocchio a zeppi d'attore. Perché se tu lo vedi, è alto, sei galigno, dice sì, ok. Però è un campione nazionale nella trasformazione di capelli in treccine. Perché lui da una scena all'altra si cambia. Non si sa come fa. Almeno mettiti un cappuccio o qualcosa. Vabbè. No, la cosa divertente è che altro personaggio che normalmente con Green Arrow non ha niente a che fare, perché lui viene dalla Justice Society, un personaggio precedente, e comunque un gruppo che solitamente si interfaccia con Batman. Questo perché la serie è nominalmente di Green Arrow. Peccato che ci sia quasi tutto materiale di Batman all'interno. Come per esempio uno dei rompiscatole ricorrenti, Amanda Waller. Allora, questa è la versione del telefilm. Questa è la versione magra che ho trovato dei fumetti. Perché questa, davvero, non sto scherzando, questa è una delle versioni più recenti, perché Amanda The Wall Waller di solito occupa l'intera vignetta da sola. È una che fa sembrare la cosa dei Fantastici 4 un tizio magro. È anche una gentile, delicata, che ha fatto il segretario degli affari umani quando il presidente degli Stati Uniti era un certo, degli affari meta-umani quando il presidente era un certo Lex Luthor. Sì, hanno avuto un presidente Luthor gli Stati Uniti, quindi non si lamentassero. Sì, ma Lex Luthor, se non altro, è un genio, almeno quello. Lo sai che è un criminale? Dai. Guarda caso, ogni tanto per calcolo statistico ci mettono un personaggio che è della serie di Green Arrow all'interno. Abbiamo Michael Merlin. Fondamentalmente, lui poteva fare qualsiasi personaggio, perché John Borrowman gli fa interpretare anche una sedia in mezzo al deserto, te la fa bene. Allora, ricordiamoci sempre che il protagonista è Stephen Amell. Che con per carità, quando vedete le scene, quando Stephen Amell su Facebook si fa i filmatini per ringraziare i fan, è un attore eccezionale. Lo metti davanti a una camera da presa, questa è l'espressione più contenta. Adesso si sta un po' schiacciando, schiacciando, però. Tra l'altro, Malcolm Merlin è stato modificato pochissimo per la serie. Il Merlin originale è fondamentalmente un assassino prezzolato che fa parte della Lega degli Assassini, che assassineggia. Come tutti i personaggi ideati negli anni 70, fondamentalmente non hanno un background eccezionale. Poi negli anni 80 gli hanno dato un perché e l'hanno trasformato in questo mega criminale che nella serie serve a introdurre la Lega degli Assassini per le trame successive. Lui è il cattivo della prima stagione. Ah, la sapeva, è distratto. È il cattivo della prima stagione e quello fa. Poi ritorna ogni tanto a creare problemi, un po' perché comunque una serie con Borrowman ha sempre il suo perché. Il problema viene dopo, quando cominciamo a mettere i personaggi che non c'entrano un granché con Arrow. Deathstroke, The Terminator. Bellissimo personaggio, soprattutto perché consente all'attore di non recitare particolarmente. Perché oggettivamente quell'attore che hanno scelto, se lo vedete rispetto al resto del cast, è un tappo. Nel senso, mentre il Deathstroke dovrebbe essere una specie di 1,90 m armadio a due ante che se te piglia te fa nero,
Cioè, Jack Reacher, che ha 1,96 m, biondo, chi ci hanno messo?
Non ne ho idea.
Ma proviamo con Buffo.
Ok, questa, per la registrazione questa è un'interruzione, non capisco il desalvo di cosa stia parlando. Comunque sì, va bene. Sì, perfetto. Vabbè, Tom Cruise, ci stanno ascoltando anche di Scientology, non si dicono queste cose. Qui abbiamo un personaggio che è nato come avversario dei Teen Titans. I Teen Titans sono una formazione di ex sidekick o attualmente sidekick dei vari personaggi quotati della Justice League e della DC Comics. Nel caso Deathstroke the Terminator, piccola curiosità, il Terminator è precedente al Terminator di Cameron. Poi è caduto in disuso perché la DC voleva evitare problemi con Cameron e con il franchising di Terminator. Però effettivamente Deathstroke the Terminator è il suo nome per intero. Però immaginatevi alcuni attori a recitarlo ogni volta quando dovevo chiamarlo. No? Fermati, Deathstroke the Terminator. Era finito il Chuck in quel momento. Il personaggio funge da cattivo ricorrente per tutta la seconda stagione e poi ogni tanto rispunta come tutti i personaggi mega cattivi della DC o di qualsiasi altro universo fumettistico, anche perché è considerato a livello anche di carta stampata il più grande assassino della DC Comics, quindi ogni tanto rispunta. Tra l'altro ha avuto un ruolo molto importante nei fumetti durante la trama di Oliver Queen come presidente di Star City, in cui lui a un certo punto riesce a essere catturato dopo averlo completamente denudato perché nascondeva armi ovunque. E lì ci sono una serie di battutacce piuttosto pecorecce che compaiono nel fumetto e che non ripeterò anche qui, perché veramente Oliver riesce a trovare le armi ovunque e non sto scherzando. Poi abbiamo altri personaggi che compaiono spesso e volentieri nella serie televisiva. Deadshot, per la cronaca, questo dovrebbe essere il personaggio di Will Smith in Suicide Squad, solo che a un certo punto, per fortuna, lui nei fumetti adesso non è diventato il personaggio di colore, è rimasto un caucasico, però almeno lui si è salvato dalla mania di renderli troppo simili alla versione cinematografica, anche perché vista poi la versione cinematografica lasciamola perdere. Floyd Leaton è un personaggio nato sulle pagine di Batman, è un avversario ricorrente di Batman. Questo è ancora un costume decente, perché lui ha iniziato la sua carriera come, immaginate un tizio in tight con cappella a cilindro e che uccideva la gente. Terribile, spaventosissimo. Altro per un personaggio cattivo di stagione, Ra's al Ghul, che è un personaggio assolutamente legato a Green Arrow. Infatti, nella serie, a un certo punto, lui cerca di convincere Oliver Queen a diventare il suo successore, passare dalla sua parte a dirigere la Lega degli Assassini, che è praticamente para la trama della maschera del demone di Batman, con pochissimi dettagli in meno. Ok, vedo che lui l'ha vista la serie, almeno no. Perché Raffaele mi sta sempre fissando. Poi abbiamo... Sì, qui è allora il caso di Keg Beast, Anatoly, è una delle varianti più visibili fra i personaggi dei fumetti e quello che compare in Arrow, anche perché da una parte abbiamo un ex operativo del KGB, un altro armadio a due ante, e dall'altra un ex tecnico dello Stargate, fondamentalmente. Solo che qui è stato riscritto per essere inserito nella trama in maniera adeguata. Tuttavia rimane un personaggio che compare sulle pagine di Batman, giusto perché la serie non è minimamente un Batman con arco e frecce, assolutamente no. Poi abbiamo anche il cattivo della quinta stagione, non arrivo alla stagione attuale, la sesta, non ne voglio parlare, sappilo. Abbiamo Prometheus. Prometheus nasce come cattivo della Justice League, però come versione negativa di Batman. Le sue origini? Un criminale i cui genitori criminali sono stati uccisi dalla polizia e lui sfrutta i soldi accumulati dai genitori criminali, ricordiamo, per farsi un addestramento in giro per il mondo e tornare a criminaleggiare allegramente. Vi ricorda qualcosa? Ovviamente per la serie è diventata la versione oscura di Green Arrow, un verde scuro, insomma. Il personaggio, meno male, tra l'altro, non hanno utilizzato il costume che hanno i fumetti, perché è qualcosa di abbastanza orribilante. Questa è una specie di visiera da cavaliere medievale. È un costume viola e giallo, giusto per non farsi vedere. Tra l'altro, Prometheus nella serie, in Green Arrow, è un'amalgama di due personaggi differenti, fra cui un personaggio che si chiama Vigilante nei fumetti, mentre il Vigilante nella serie è un'altra persona completamente, e il nome, scusa, Adrian Chase, l'hanno detto, io continuo a ricordare gli spoiler, non si sa mai. Tra l'altro, sì, succede. Praticamente, allora, vediamo un po'. Queste sono, ha fatto un veloce carrellata per far vedere che c'erano ancora altre slide dopo. Ok. Sì, dimmi. Non volevo farvi addormentare più di tanto. Allora, Antò. Allora, considera che quell'arco fa di tutto. Lancia rampini, viene utilizzato come arma contundente. Allora tu Avengers chiudi gli occhi quando compare. Che poi lo sai che nel caso di Arrow arco e frecce sono in scena, tranne le frecce che vengono aggiunte in un secondo tempo. Nel caso di Avengers l'attore in alcune scene non ha neanche l'arco in mano, perché fondamentalmente si impiccherebbe con la velocità in cui fa l'azione. Mentre, malo bene, qui l'arco fisico c'è. Se tu consideri che azioni del genere nei fumetti evitano proprio di farle vedere, perché a parte il fatto che Green Arrow utilizza il più delle volte archi standard, non compound, roba varia, nel senso arco standard, e quando non può, usa una balestra. Nel senso, lui tende a utilizzare comunque armi relativamente semplici di fattura, perché comunque Green Arrow, per la sua origine nei fumetti, si è costruito le proprie armi, si è studiato bene come farle e tutto quanto. Quelle cose ultra tecnologiche che vedete nella serie è perché fa molto figo vederle su schermo. Ma effettivamente, nel senso, col personaggio originale hanno poco a che fare. È molto più tecnologico alla gimmick che ha Batman e compagnia. Stiamo sempre lì. Se tu vuoi fare una serie che è ispirata a Batman, però non puoi utilizzare i diritti su Batman, perché per assurdo, malgrado sia la Warner a produrre la serie, la Warner non può produrre in televisione materiale su Batman. Perché indovinate di chi sono i diritti? No, allora, per un bizzarro giro di diritti e compravendite, attualmente la Disney possiede i diritti televisivi di Batman. Non sto scherzando. No, Catwoman è una Disney Princess, così magari corca tutte le altre, possibilmente. Non ho cosa. È quello che mi preoccupa, la risposta che si è data. Ok, spero di avervi annoiato relativamente poco. Tanto dopo torno.
Molto bravo. Prego.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.